Io parto da questo presupposto. Quando lo Stato decide, non ce n'è per nessuno. E lo Stato decide però quando è sull'orlo, quando non ne può più, poiché la marea della disperazione della gente e del popolo sale in alto, per cui o ti decidi o sei travolto.
Da banditi a mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione d'Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.
Quando Maniero crebbe, noi avevamo, in quegli anni là, che possiamo dire dal 75 all'80, avevamo le intercettazioni, che adoperavamo a bizzeffe, perché bastava il sospetto di fuga e sufficienti indizi, poca roba. Quindi ti permetteva, soprattutto nel linguaggio della droga, di fare una retata, perché non è che dicessero portami la droga, ci vediamo sotto, andiamo di qua, ti presentavi sotto là, lasciavi che lo scambio avvenisse, prendevi il consumatore, che aveva preso una dose, due dosi, tre, poca roba a seconda, che era molto facile a dirti chi te l'ha data, e me l'ha data Tizio. Quindi tu traducevi subito ed avevi la prova, perché lo avevi visto lo scambio diretto o l'avevi visto uscire dalla porta di quel tizio, quindi avevi la prova che quel tizio gli aveva dato la dose. Ti appostavi, vedevi, e siccome tutto in quegli anni là, tutto andava in droga, perché anche i rapinatori di Vicenza andavano a coca, quindi tutto veniva tradotto in droga, tu avevi la possibilità attraverso questo tipo di indagine di controllare un po' anche quella che erano la rapina. Diverso invece, volevi prendere uno fuori, perquisirlo perché a occhio avevi visto un movimento, c'era l'articolo 4 della legge del 75, quindi parliamo del 75, che è quella che parlava del fermo di polizia giudiziaria con queste indicazioni, ti prendeva di perquisirlo la macchina, perquisirlo dove stava, poi se trovavi qualcosa andavi a perquisirlo a casa perché c'era la fragranza. Quindi avevamo degli strumenti che in qualche misura per quei tempi erano efficaci, non c'erano i cellulari allora. Poi avevi un'altra cosa, che l'articolo sempre 75 ti permetteva di interrogare, con l'assistenza di legge, dell'avvocato, di interrogare le persone fermate o arrestate. L'arresto lo facevi in caso di fragranza, Berno, tranne i furti, roba della volante, era difficile essere sul posto nel momento e fare l'arresto in fragranza. Lo facevi i fermi di polizia giudiziaria, che era lo strumento quando tu avevi fatto 20 persone, per cui ti fermavi, perché se no non riuscivi più a gestire 40 persone. Allora a un certo punto ti fermavi, ma in teoria potevi andare avanti continuamente. Quando tu avevi 20 persone, 2-3, più del 10%, secondo me quasi 15%, se la cantava. Quindi avevi da una parte i riscontri che avevi trovato anche dall'ultimo tossicomano, avevi quello che poi ti raccontava, gli contestavi le telefonate e lui allora ti diceva di fronte al legale, ti diceva l'ho fatta io. Dov'è che cadeva l'asino? Cadeva l'asino quando non volevano più, durante il processo, su suggerimenti dell'avvocato, non volevano più dire quello che avevano già detto. Dicevano che si erano sbagliati, che non c'erano, quindi non potevi più avere la prova della chiamata di correo. È vero che allora il processo era diverso, cioè il processo si faceva sulle carte. Tu portavi i rapporti, c'era l'istruzione sommaria fatta dal pubblico ministero, c'era l'istruzione formale fatta dal giudice istruttore che interrogava, eccetera. Tutto questo confluiva in un unico pacco di carte. Questo pacco di carte andava al giudice e il giudice, quando chiamava noi a testimoniare sulle fatte, diciamo, confermo quello che ho scritto. Non dovevi raccontare niente, il giudice sapeva già tutto, aveva letto tutto, cioè, ecco. Quindi era un sistema anche più semplice, però avevi un numero enorme di persone che venivano, come si dice, scarcerate per mancanza di indizi, o venivano scarcerate perché non c'era la prova, cioè le prove incominciavano a sgretolarsi. Poi in quel tempo là, oltre a questo tipo di indagine, c'era anche quello che potevi portare in ufficio le persone che in strada ti dicevano. Quando il nuovo codice arrivò, e cioè nel settembre dell'89, tieni presente che però sempre nell'89, per fortuna, c'è stata la legge dei pentiti che permise subito di attaccare il sistema BR, però per quanto riguarda la criminalità, le rapine, non era facile. Ecco perché nell'86 la procura diede quel segno forte. Se tu avevi a fare con i rapinatori, o li trovavi in flagranza, se no col cavolo, ecco. E non è che se andavi a casa sua trovavi la roba, avevi la perquisizione, certo, ma la trovavi a casa sua, la trovavi se qualcuno ti dava una dritta. E allora entriamo nel mondo delle confidenze, che era estremamente usato, però nel mondo delle confidenze entri in un'area grigia, per cui anche all'interno di un reparto operativo di una squadra mobile dovevi avere soggetti che parlavano con Tizio, però a sua volta parlavano anche con Caio o con Sempronio. Perché? Perché potevi metterli a confronto, cioè io che avevo te come confidente un occhio di riguardo lo tenevo, però tu che avevi quello come confidente dovevi tenere un occhio di riguardo, ma se lui raccontava le cose di questo, allora intervenivo, tu intervenivi. Cioè è un mondo grigio, tu quando vieni a conoscenza di un reato devi riferire alla G, punto. Ma che cazzo riferisco alla G quando uno della mobile viene da me con un biglietto nascosto dentro la tasca? E per dirmi una novità, mi dice: ieri ho sentito che i Rizzi spacciano droga. Lo sapeva anche il prete che i Rizzi spacciavano droga. Non so se lo so spiegare. Ecco, cioè entri in un mondo dove anche il confidente diventa un'arma pericolosa, che è un'arma che la polizia giudiziaria ha pagato con i pentiti. Perché poi i pentiti facevano una gara a dire: ma io queste cose le ho dette. Però ti dicevano nella stessa identica maniera come ti faccio io. I Rizzi spacciano, sì, faccio un rapporto, perché quando lo sanno anche i cani. Ma vai a entrare tu nella mentalità dei PM giovani del nuovo codice nato nell'89, che si sono ritrovati dominus dell'indagine. Ecco, questi erano i meccanismi che fino a quegli anni 80 hanno funzionato.
No, negli anni 80 c'era solo un magistrato e un poliziotto che avevano capito la pericolosità della banda maniera. Uno è Francesco Saverio Pavone, che poi istruirà il processo, il mega processo degli anni 90 proprio contro la banda Maniero, e Francesco Saverio Pavone è il giudice istruttore di allora che semplicemente ha un'intuizione geniale di mettere insieme tutti i pezzi, e cioè assieme a Antonio Palmosi, capo della squadra mobile di Venezia, dice: inutile che noi rincorriamo i singoli fatti, e cioè che ogni volta che c'è una rapina di una certa dimensione, di una certa entità, sappiamo che è stato Felice Maniero, andiamo, cerchiamo di controllare, non arriviamo da nessuna parte, tanto vale che studiamo bene la banda.
E dopo gli anni 80, fino al nuovo codice, eravamo ormai in difficoltà, avevamo, perché incominciavano i cellulari, e chi? Noi non li avevamo. Le intercettazioni sui cellulari ancora non c'era il meccanismo. E i telefoni non funzionavano più, si erano fatti furbi. Le perquisizioni non trovavi niente. Le fonti confidenziali erano pericolose, come ti ho detto. Dal 79 a ottobre, mi pare ottobre 90, la squadra mobile di Venezia non è riuscita a organizzare una operazione anche piccola di indagine. Perché sono cambiate anche i limiti per cui potevi ottenere l'intercettazione. Non era più il sospetto di fuga, dovevi avere elementi che ti danno per specifico che è dato la fuga. Cioè dovevo trovarti l'aeroporto col biglietto di platea, non esisteva. E dovevi avere comunque già elementi indizianti, per cui se li avevo già non facevo neanche la perquisizione. La perquisizione sul posto, la perquisizione dei caseggiati, furono eliminate, cioè queste leggi furono eliminate dall'entrata in vigore del nuovo codice, il quale diede l'opportunità, diceva: il fermo deve essere fatto dal pubblico ministero. Non sono riuscito a farmi autorizzare un'intercettazione. Nel 90, dalla Criminal Pol Centrale, ogni mese c'era la riunione di tutti i capi della squadra mobili più grandi, dove prendevamo cazziate da quello che era il prefetto Rossi, perché non riuscivamo a imbastire niente. E che cosa facevi? Gli unici arresti che facevi erano gli ordini di carcerazione, quando che uno sapeva che doveva andare in carcere. Ma noi non avevamo il problema dei latitanti che c'erano al sud, quindi là sì, era un problema. Però anche là, perché non si riusciva a prendere? E come facevi? Sei riuscito a prenderli quando hai adoperato le microspie, le telecamere, hai intercettato i cellulari, la localizzazione dei cellulari? Questo ha permesso di condurre le indagini, ma sono state condotte quando sono usciti i sistemi, non quando ti ha autorizzato, la legge ha autorizzato, ma sono usciti i sistemi tecnici.
Tant'è che Antonio Palmosi stacca due uomini della squadra mobile e dice: non voglio vedervi per i prossimi 6 mesi, voi fate solo Felice Maniero. E quindi un po' alla volta si riesce a ricostruire l'ambientazione, gli uomini della banda, quanti sono, cosa fanno.
Avevo un gruppetto che faceva solo indagini di questo. Avevo scoperto che comunque determinate agenzie investigative avevano delle microspie, ma dovevi pagarle, e la procura non aveva sempre i soldi per pagarle. Allora si mettevano le microspie, per esempio, nel campo sportivo. Tu vedevi questi passeggiavano avanti e indietro, no? Passeggiavano avanti e indietro. Allora mettevi le microspie una dietro l'altra. E questa prova l'ho fatta quando in un'operazione del casinò abbiamo avuto i soldi dal comune di Venezia. Abbiamo avuto i soldi che ci ha permesso di noleggiare, tramite la procura ovviamente, noleggiare da un'agenzia investigativa di Milano, di noleggiare queste microspie che sono state messe con telecamere, che sono state messe dentro il casinò per ascoltare determinati discorsi, e le micro telecamere per vedere come cambiavano le cose. Tieni presente che solo alla moviola abbiamo capito i trucchi, quando si fregavano i soldi, perché a occhio nudo non li vedi, neanche con la telecamera. Comunque, io in quella circostanza là le ho provate e ho visto che funzionava, ma non ce n'erano, non è che la procura aveva sempre i soldi. Quella volta là le spese le ha pagate il comune di Venezia per fare quell'indagine con questi mezzi. Questo gruppo di lavoro ha realizzato un quadro generale che parlava di Maniero, dei legami che aveva Maniero con il suo sodale, dei soldi che andavano a riciclare in Austria, dei giochi che lui faceva per trovare lavoro, quindi sentivi queste cose, le riuscivi a capire. Ci ha permesso di creare questo tipo di organizzazione.
Quando Antonio Palmosi firma un rapporto per la magistratura nell'83, dentro c'è già tutto. Ci sono gli omicidi, c'è la ricostruzione delle rapine, c'è la ricostruzione dei contatti fra la banda del Brenta e la banda dei veneziani, dei cosiddetti mestrini, e il contatto con Silvano Maritani, e addirittura c'è una parte relativa ai contatti di Felice Maniero con l'Andrangheta nella zona di Modena, Emilia Romagna, perché in quel periodo una delle specialità della banda era il controllo delle bische clandestine, e l'Andrangheta, che si stava insediando in Emilia Romagna, non riusciva a tenere sotto controllo la situazione e incarica Felice Maniero di controllare le bische clandestine che erano in mano all'Andrangheta.
È stato fatto un rapporto, ma il rapporto ho dovuto chiuderlo perché quando fu istituita la DIA doveva essere l'FBI, quindi doveva essere istituita dalle forze migliori di Polizia, Carabinieri e Finanza. Però tutte le indagini di criminalità organizzata dovevano essere consegnate alla DIA. Alla mobile in quel momento era vietato fare determinate, quindi ho chiuso il rapporto, però per esempio alla Criminal Poll, che era di Padova, ho consegnato tutto il materiale che avevamo, erano 2 anni di indagini secche, solo ed esclusive, ho consegnato tutto il materiale, che è stato poi il materiale da cui sono partiti, che ha permesso di arrestare Maniero nel 93 a Capri, mi spiego, perché avevano tutti i dati. Erano 2 anni di indagine.
L'intuizione di Pavone cambia completamente il quadro, e cioè non ci si occupa più di un personaggio, di una banda, di alcuni uomini che oggi rapinano, domani spacciano, ci si occupano di un'organizzazione criminale che ha tutte le caratteristiche dell'organizzazione di stampo mafioso, cioè una forte coesione interna, una capacità di intimidazione molto potente e un controllo del territorio che non ha uguali. come viene vissuta questa cosa dalla magistratura? Malissimo. Cioè Francesco Saverio Pavone viene assolutamente lasciato da solo e anzi viene deriso, lo si prende come un visionario, cioè lui è assolutamente isolato all'interno della procura, tant'è che quando viene istruito il processo i due PM che vanno in tribunale a rappresentare la pubblica accusa sulla base dell'inchiesta di Francesco Saverio Pavone dicono in apertura di dibattimento: questa è un'inchiesta raffazzonata, confusa, che non sta in piedi. E questo viene detto dalla pubblica accusa, che poi comunque porterà a casa condanne molto importanti, tant'è vero che Felice Maniero viene condannato a 33 anni di galera. E forse anche quello, pensava Pavone, e penso che abbia ragione, forse anche quello lo convince a diventare un collaboratore di giustizia, perché la condanna a 33 anni di galera gli viene combinata nel momento in cui lui ha 40 anni e di fronte a sé ha almeno 10-15 anni di carcere, e quindi è probabile che succeda questo. Ma sia per quanto riguarda la magistratura, sia per quanto riguarda la polizia, sia per quanto riguarda l'opinione pubblica, la banda di Felice Maniero, fino alla fuga dal carcere di Padova, fino all'evasione, è una banda di ladri di polli.
La Criminal Poll è partita dalle mie indagini, infatti quel rapporto finì, perché ho dovuto chiudere, quel rapporto che è stato fatto da Venezia e che conteneva l'associazione di stampo mafioso, oltre droga, casini vari, eccetera, omicidi, era un po' il seguito di quello che aveva lasciato negli anni e quello che aveva lasciato Pavone. Questo non toglie che i carabinieri abbiano fatto altrettanto indagini molto efficaci, anche quando hanno fatto determinati arresti, insomma, non è che erano dietro. Ecco, da là è partita la Criminal Poll di Padova e loro, partendo da là, hanno continuato ancora le indagini, sempre sul nostro input, e quando Maniero è stato arrestato hanno trovato dove aveva la barca, lo hanno aspettato a Capri, poi Maniero aveva appuntamento con Pastore in una spiaggia della Puglia, nella località, e là c'erano già uomini della mobile che li stava aspettando, che lo stavano aspettando se per caso a Capri non riuscivano a individuarlo, che magari riusciva a prendere il largo prima di essere individuato. Quindi ormai il cerchio si era chiuso.
Da banditi a mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.